24 mattino.
On the leather couch, exercising demons, no keeping secrets. Grab a cup of coffee, a few more cigarettes. God only knows the roads I've been down.
Martedì 25 febbraio, sono le 8 e 16 minuti. Caro Paolo Mieli, buongiorno.
Buongiorno, oggi i giornali statunitensi sono, insomma, ci sono molte cose da ridere o sorridere, anche molte cose serie. E a me quello che mi ha divertito di più, l'ho letta sul New York Times, è che hanno, secondo loro, quando Musk ha telefonato a Alice Weidel per complimentarsi con lei, era notte fonda e lei si è addormentata durante la telefonata. Alice Weidel, lo ripeto per gli ascoltatori più distratti, è la leader di Alternative for Deutschland, del partito di estrema destra, che ha avuto un buon risultato alle elezioni tedesche, e lui le ha telefonato. E poi come si è capita questa cosa? Perché il giorno dopo lei ha detto: ah, ho ricevuto una telefonata, sono così soddisfatta. E ha detto: ma che ha detto esattamente? Dice: beh, non ho capito bene, non saprei, insomma, non sapeva riferire delle cose. La seconda notizia, che così non è da ridere, per carità, però che è abbastanza divertente, che è stato nominato come vice, vi ricordate ieri mattina vi ho parlato a lungo del capo dell'FBI, a proposito si è tradotta in un mezzo fiasco la richiesta di dire cosa avete fatto nelle cinque cose più importanti che avete fatto negli ultimi giorni, quella di Musk, se no vi licenziamo, quella di cui ho parlato ieri mattina, e a cui si era opposto Kash Patel, che è il 44enne ex magistrato, però un tipo molto trampiano, scelto da Trump all'inizio di dicembre come capo dell'FBI. Adesso gli ha affiancato un altro tipo ancora più bizzarro, che è Don Bongino. Don Bongino è famoso negli Stati Uniti, vice capo dell'FBI, tenete conto, cioè vice di quello che fu Edgar Hoover, capito? Una cosa fondamentale nella storia. Fece campagne contro le mascherine, tutte le solite cose Novax, ma è famoso perché il Don Bongino Show, che è una sua pagina su Facebook, lo stesso New York Times ha ammesso che riceveva almeno un numero di interazioni mensili superiore a quelle dello stesso Times, del Washington Post e della CNN messe insieme, cioè un grande divo radiofonico, sì. Non so, cioè
sì, podcaster
così molto contro il politicamente corretto, e che va ad affiancare Kash Patel, insomma, e soprattutto la cosa che fa impressione è che il New York Times dice: vabbè, è chiaro ormai che privilegiano il principio di lealtà a quello di competenza, e che scelgono dei tipi alla guida delle più importanti istituzioni degli Stati Uniti, che sono... Il Washington Post aggiunge un particolare che sembra che nelle domande che vengono rivolte nei processi istruttori prima di prendere posizioni importanti, ma anche a funzionari medi, ce ne sono due: una sulle elezioni rubate nel 2020, cioè praticamente devono dire, per entrare, che le elezioni che portarono alla Casa Bianca Biden furono rubate, e l'altro che il 6 gennaio, quelle manifestazioni, Capitol Hill e tutta la storia che i nostri ascoltatori conoscono, furono legittime manifestazioni. Ma che sistema è, poveretti? Questi sono costretti a lasciare per iscritto che c'è stato un mezzo golpe nel 2020, un golpe fatto da Biden, insomma. Sono preoccupati. Nello stesso tempo, ieri mi ha fatto anche, questo mi ha generato tristezza, che il cardinale Timothy Dolan, arcivescovo di New York, ha fatto un discorso nella cattedrale di St. Patrick, la più importante degli, diciamo, degli Stati Uniti di New York, e in cui ha dato, ci troviamo questa mattina al capezzale di un padre morente, insomma ha dato per morente il Papa, siccome lui è anche un signore molto di destra, molto amico di Trump o comunque favorevole a Trump, questo è stato interpretato in modo malizioso, lo sottolineo malizioso, più come un auspicio che come una gaffa, capisci? Perché hanno, l'ha detto talmente tante volte, Papa Francesco è su una croce, incontrerà presto per tutta l'eternità colui che ha rivoltato la sua vita, che è il traguardo per tutti noi. Insomma, adesso non voglio soffermarmi troppo a lungo, anche perché la notizia del giorno è il doppio voto all'ONU, al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, all'Assemblea, in cui per la prima volta nel dopoguerra, in modo così ostentato, praticamente c'erano da una parte Stati Uniti e Russia e dall'altra il resto del mondo. Due sono le questioni che hanno sollevato interesse, sono due questioni apparentemente minori. Uno, che nella risoluzione ispirata dagli Stati Uniti, cioè fatta dagli Stati Uniti ma statunitense e russa, al Consiglio di Sicurezza Inghilterra e Francia, che hanno potere di veto, non hanno messo il veto, si sono astenuti, l'hanno lasciata passare. E un'altra è che fra i paesi che hanno votato, pochissimi, una decina, poco più, che i paesi che hanno votato a favore di questa mozione statunitense e russa, e che sono stati battuti, quindi, perché invece è passata quella di tutti gli altri, c'era Israele a fianco di Stati Uniti, Bielorussia, Ungheria, Russia, Corea del Nord, è comparso Israele. Sì. Allora, la prima è spiegata così, allora le ipotesi è una sola, che l'Europa non può permettersi di mandare a quel paese, siccome la mozione era stata fatta, quella Consiglio di Sicurezza dagli Stati Uniti, di mandare a quel paese nettamente gli Stati Uniti, tant'è vero che ieri c'è stato Macron, adesso arriverà Starmer, insomma devono tenere un atteggiamento cauto e fare un po' e fischiettare di fronte a una cosa a cui avrebbero potuto opporre. La seconda è stata interpretata in l'essere Israele in compagnia di quegli stati, nella stampa israeliana si sono difesi così, hanno detto tra il 2015 e il 2025 l'Ucraina ha votato contro Israele 122 volte, si è astenuta in mozioni contro Israele 41 e 0 a favore, quindi non gli dobbiamo niente all'Ucraina che vengono a scocciarci. Ma l'interpretazione invece che c'è sui giornali è che per fare, siccome negli anni passati invece Israele si era associata al ricordo dell'invasione russa dell'Ucraina, no? Aveva votato con Biden, che si sta preparando qualcosa di talmente grosso in Medio Oriente, o di pace o di guerra, che Israele non può permettersi di dissociarsi da Trump, neanche come ha fatto la Meloni alla convention delle destre, capito? Neanche un minimo.
Sì, magari astenendosi, cioè avrebbe potuto astenersi, no? In una situazione genere, se proprio vuoi mantenere una situazione di equilibrio con l'alleato americano, mentre invece votare.
Sì, ma infatti oggi c'è un editorialino sul Foglio, una pagina editoriale: Israele torna al tuo posto, il brutto voto all'ONU contro. Insomma. Però non sono cose casuali. Chi invece ha ribadito le sue ragioni è stato Sergio Mattarella, il nostro capo dello Stato, severa condanna per la brutale aggressione russa, ne abbiamo già parlato, ci sono articoli su articoli dei giornali. A proposito di Mattarella è venuto fuori una cosa divertente che l'ha rivelata sull'Huffington Post a Raffaele Maria De Bellis, che ti ricordi che la Zakharova, mia portavoce del Ministero degli Esteri, l'altro giorno si è messa a piangere, dimmi.
No, ne ho parlato in rassegna stampa, quella storia della petizione, dici, no? Che hanno
Però,
cioè, ci hanno messo una serie di firme false, quelle fatte con i colmi.
Sì. Sì, Ciolanca Sbilenca, Virginia quasi nova, Galina Cocilova, insomma era quasi una presa in giro, quindi va bene, però se ne hai già parlato non mi intrattengo ulteriormente. E allora vengo all'Italia, oggi sarà il giorno in Italia delle mozioni di sfiducia contro Nordio e Santanchè, articoli sui giornali, per la verità non adeguati all'enfasi che si è posta quando le mozioni di sfiducia vennero presentate. Io ti ho già detto, sono state 29 in questi 30 anni di Seconda Repubblica e sono andate sempre nello stesso modo, cioè in un nulla di fatto, e anzi hanno rinforzato il destinazionario della mozione di sfiducia. Però la sinistra insiste e vorrà dire che c'è, magari ci sarà una sorpresa di cui darò atto agli ascoltatori, qualcuno clamorosamente che si dissocia, che vota a sfavore o di Nordio o della Santa, no, può darsi, è inutile che fai ba, metti che e se ci fosse rimaniamo sabato e domenica, perché vuol dire certo, una cosa talmente clamorosa che rimaniamo. Altra, non sempre diciamo in relazione a questo tipo di argomenti, di questo modo di fare l'opposizione, che è stato, sono stati denunciati quelli che avevano fatto, 23 militanti di estrema destra che avevano fatto il presente saluto romano per in memoria di Sergio Ramelli, e sono stati assolti puntualmente, i giudici hanno detto semplice omaggio. L'anno scorso per quelli di Alcalarenzia dissero che era commemorativo, sì. Adesso hanno detto che è semplice omaggio. Possiamo intrattenerci a lungo se vuoi sulla differenza fra commemorativo e semplice omaggio.
No, grazie,
io
no,
mi
grazie,
domando.
Non penso di averne la forza.
Se vuoi,
Paolo,
vabbè. Allora, io penso che come le mozioni di sfiducia, anche questa denuncia di quelli che fanno il saluto romano, si è capito che ogni anno, se volete vi anticipo già quello che faremo se arriveremo qua al nostro posto nel 2026, che il giorno a inizio gennaio in cui c'è a Calarenzia parleremo tutta la mattina dello sdegno per quel saluto romano, sì, che si ripete da 30 anni. E poi un mese dopo parleremo dell'assoluzione di quelli che sono stati, sì, denunciati e identificati.
Sì, per quella, per quella, Paolo, per quella assolti per quella di 2-3 anni prima, cioè a ciclo, sì, no? Si riapre un'indagine, uno parla, sì, contemporaneamente della commemorazione del fatto che sono stati assolti quelli di 2 anni.
Io
prima.
Mi domando, appunto, mi domando a che serve questo rito? Cioè, sia il rito della richiesta di dimissioni, certo, serve a gonfiare il petto, a fare tonitruanti discorsi in Parlamento, sia alla Camera che al Senato, a posizionarsi come oppositori, ma tant'è che oggi mi ha colpito un articolo dove si registra il parere della Paola Concia, ex parlamentare del PD che vive da anni in Germania, e che parlando della Schlein ricorda un verbo coniato dal pensatore Timothy Garton Ash, liberale, che era su Scholz, e lei si occupa delle lezioni di tedesco ovviamente, dice che, me lo ricordo anch'io, coniò questo verbo Scholzing, che era un'arte di parlare a vuoto, di fare mirabolanti annunci a cui poi non sarebbe seguito alcunché, e suggerisce, guardate, visto che ci siete, che lì vedo che c'è molto entusiasmo in Italia, è la Concia che parla, vi suggerisco di coniare il verbo Schleining, perché l'atteggiamento è molto simile, cioè chiacchiere a vuoto che finiscono in nulla. Lo dice chiaramente, ti ricordi, ne abbiamo parlato anche ieri mattina, per il mancato posizionamento netto sulla questione ucraina, no? Perché per inseguire i 5 Stelle c'è un mancato, almeno secondo i critici, io non sono d'accordo, secondo me è nettissima, siete voi, beh, che siete, sì, non voi tu, maldicenti, però Schleining è un bel verbo. Sì. ultima cosa a proposito delle polemiche, c'è una serie di polemiche del Piffero che vedo su Libero di destra, sì. Queste sono dopo aver detto il riso alla sinistra, e in una viene Risa Ischia perché vuole fare una statua, un busto per Lenin che ha soggiornato nell'isola 10 giorni, e loro dicono che è una giunta simpatizzante per la sinistra, comunque non ostile alla sinistra, e dicono che questo serve a aiutare il turismo. Invece la destra si scandalizza, dice ma come, quello fece un sacco di brutte cose.
Sì, mi sembra che poi, una... c'è anche la foto, è una targa di ricordo di Lenin ed è anche bruttissimo, se devo dire, cioè c'è un ritratto di Lenin,
sì, il ritratto fatto... di Lenin
orrendo. Attento,
guarda,
sì.
Che questi querela, no? Quindi io lo trovo così, ecco, mettiamo il ritratto di Lenin.
Non di qualità artistica eccelsa.
Somigliante, ma fino a un certo punto. Dico, se volete fare una polemica, ma fatela più raffinata, perché chiaramente questa è una risposta al fatto che esiste un busto di Manzù ai giardini d'Augusto, vicino ai giardini d'Augusto, inaugurato nel 68, quindi tantissimi anni fa, a Capri, perché a Capri Lenin ci andò varie volte, perché lì ci soggiornò uno dei più grandi scrittori russi, Gorky, fra il 1906 e il 1913. C'è una famosa, Lenin andò e stette, c'è una famosa foto del 1908 in cui gioca a scacchi in presenza di Gorky con Alexander Bogdanov, poi ci tornò nel 10, insomma ci tornò e ci stette. Invece a Ischia andò solo 2 o 3 giorni a fare i fanghi o a vedere, sì, visto che stava a Capri, andò a vedere, e quindi questa iniziativa ischitana è aspetta, trovo una parola, anch'io non voglio essere querelato, è un po' così, un po' piccola, no? Non, sì, c'è una grande
tentativo di riparare, di fare una,
invece la inseriscono in una serie di polemiche contro un libro di Veltroni diffuso nelle scuole, sì, sulla Costituzione, e sì, quando stamattina ci siamo parlati,
Fratelli d'Italia che vuole l'evento riparatore per le foibe a Mira in provincia di Venezia, siamo sempre sulle pagine, sì, di Libero. Mi sembrano queste pagine 14 e 15 abbastanza immerse nel Novecento, però
sono immerse nel Novecento e quindi,
ma come lo è il paese?
Te lo dicevo, il paese non risponde. Ti ho detto, le cose che leggo sui giornali americani sono cose di sostanza, sì, queste cose qui, che sarò io che li leggo in modo malizioso, mi sembrano cose di minore sostanza. La polemica, se perché la stampa ha definito in un titolo Alice Weiden lesbica, ha messo grosso in un, sì, titolo che era lesbica, e dice in Italia invece ci costringete a dire fluida, e ma insomma dai,
basta. Guarda, Paolo, basta, che già la giornata è dura, sono un sacco di problemi tecnici oggi. Basta, ci sentiamo domani, che è un mercoledì, mezzo alla settimana, e si inizia a ragionare, caro Paolo. Buona giornata, ciao.
Ciao, grazie, ciao.
24 mattino.
Le immagini forse le avrete viste anche ieri nei telegiornali. Siamo a Dizzasco, in provincia di Como, e sono immagini prese dalle forze dell'ordine che indagavano all'interno di una RSA. 7 operatori della struttura sono stati arrestati. Le immagini mostrano violenze, mostrano gli anziani tenuti dentro questa struttura che si proteggono il volto nel momento nel quale vedono arrivare
quelli che dovrebbero essere gli operatori sociosanitari, che è anche difficile, nel caso naturalmente poi le accuse fossero confermate, che fino al terzo grado di giudizio vengano confermati colpevoli, ma le immagini mentono, non mentono un granché, insomma si proteggono per paura di essere picchiati. Un altro caso, un mese fa, tre dipendenti di una RSA in provincia di Viterbo erano stati arrestati con l'accusa di gravi abusi su 21 anziani residenti, addirittura violenze sessuali nei confronti di una donna di 80 anni. In un paese che invecchia sempre di più, che ha sempre più bisogno di queste strutture, che ha sempre più bisogno di una gestione di anziani non autosufficienti, che passa anche tramite strutture di questo genere, una riflessione aperta su come vengono trattate queste persone mi sembra che sia opportuna. Anche la vostra, naturalmente, sappiamo quante ascoltatrici e quanti ascoltatori sono coinvolti, no, da situazioni di questo genere, magari in strutture che sono la maggior parte, poi che sono ottimamente gestite. 349-238-6666, WhatsApp audio per gentilezza, perché questa mattina abbiamo una valanga di problemi tecnici, tra cui il fatto che non c'è la luce negli studi nei quali siamo, e quindi meglio WhatsApp audio, quelli riusciamo a riceverli, e le telefonate 800 24 00 24 se vorrete intervenire in diretta. Buongiorno a Luca Degani, che torna da noi, presidente di UNEBA Lombardia, Unione Nazionale Enti di Beneficenza e Assistenza. Degani, bentornato, ci siamo.
Grazie a lei, buongiorno.
Accorpa 450 enti di assistenza sociale, sociosanitaria e sanitaria distribuiti in tutta la regione Lombardia, e Andrea Ungar, che è past president della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria, ordinario di geriatria all'Università di Firenze. Professor Ungar, buongiorno, benvenuto anche a lei, eccoci.
Buongiorno a tutti, buongiorno a voi.
Allora, Degani, io non so quanto è in grado di entrare in questa vicenda di Como e aiutarci anche a capire che cosa rappresenta, no? Perché diciamo i casi esplodono, naturalmente non sono la maggioranza sono strutture che funzionano normalmente, che vanno bene e così via. Poi andremo un po' sui numeri diffusi dalla società di geriatria, che invece ci raccontano una realtà un po' più dura, però non so quanto può entrare e quanto ci può aiutare a capire questa vicenda di Como.
La parola presunzione di non colpevolezza, quelle immagini personalmente mi fanno anche chiedere scusa e un po' vergognarmi, perché alla fine sono comunque realtà che operano in questo settore, e se si opera così davvero qualche tema sulla logica di essere presenti uno se lo pone. Dall'altra parte i numeri bisogna cominciare a darli, sono 300.000 i posti letto in Italia, sono 65.000 quelli in Lombardia, e sono persone mediamente con più di 85 anni e con più di 3 comorbidità. Certamente sono persone paragonabili a bambini piccoli, quindi la violenza su di loro è la violenza non solo su chi non si può difendere, ma anche su chi poi ingenera dinamiche di psicologia, di sindrome di Stoccolma, di essere veramente oggetto di una violenza che risulta tanto fisica quanto psicologica, e ripeto, mi vergogno. Da lì in poi quello che credo che si debba dirsi tranquillamente, che è un mondo tanto, tanto cambiato, e di cui dobbiamo prendere coscienza che è un mondo completamente nuovo quello dell'RSA, perché i ricoverati sono sempre più anziani, perché la popolazione è sempre più anziana, perché grazie a Dio c'è anche un sistema di servizi domiciliari e diurni che ritarda il ricovero, e quindi sono persone, quelle che arrivano in struttura, veramente deboli, fragili e che non possono difendersi. È un sistema che ha circa 250.000 dipendenti, in realtà dipendenti e collaboratori, e questo è un tema, perché se fosse un sistema economicamente meno fragile magari sarebbero tutti dipendenti, magari applicherebbero tutti i contratti collettivi che obbligano all'azione formativa anche contro la violenza nei confronti degli ospiti. E ricordiamoci, lo ritengo assolutamente giusto, che chi per esempio quelli della mia realtà associativa, che comunque rappresenta il 2/3 delle RSA lombarde, si trovano a dover applicare i modelli di organizzativi e i codici etici, che non solo sono parole. Se tu non rispetti un codice etico, la pubblica amministrazione poi non ti paga, ed è giusto ed è giusto essere sanzionati davanti a comportamenti di violenza o comportamenti di tale gravità. È altrettanto giusto però che queste strutture abbiano una maggior sostenibilità economica per pagare operatori che siano qualitativamente persone che non pongano poi in essere atti figli di chi non ha, secondo me, coscienza del lavoro che sta facendo.
Sì, sì, dove la formazione naturalmente in questo caso serve non solo per prevenire le violenze fisiche, ma soprattutto per ragionare sulle violenze psicologiche, che sono il prodromo, no, ad una violenza fisica. Allora, professor Ungar, secondo le stime che avete fornito l'anno scorso, angherie, negligenza, maltrattamenti fisici e psicologici, abusi sono riferiti dal 30% degli anziani fragili. È un numero enorme all'interno di strutture come le RSA e non solo le RSA. Prego, professore.
Sì, buongiorno di nuovo a tutti. Quello è un dato che riguarda, è un dato complessivo che non riguarda solo RSA, peraltro è un dato che appunto era di qualche tempo fa, ma che riguarda la qualunque del possibile abuso, no? Quindi abbiamo parlato anche in precedenza di abuso psicologico. Quindi io vorrei per prima cosa associarmi al fatto che da geriatra vivo moltissime RSA, vedo molti pazienti in RSA e trovo delle realtà splendide. Quindi questa è la prima cosa, secondo me, da dire in questi momenti, perché è chiaro che questa è una notizia terribile che nessuno vorrebbe sentire e quantomeno vedere. Però il mondo è diverso e questo dobbiamo essere assolutamente chiari, perché lavorare oggi in RSA è un lavoro molto duro. Come si diceva prima, in RSA ci sono pazienti molto fragili, molti con grave decadimento cognitivo, lo stress del lavoro quotidiano è veramente molto, molto, molto pesante e la formazione è fondamentale. Quindi è un sistema che è molto pesante, molto stressante e poco sostenuto, considerato un appendice, considerato un non so bene cosa, poco considerato soprattutto in alcune regioni come luogo di assistenza, perché in realtà oggi ci sono pazienti molto complessi che prendono molti farmaci e quindi non è certo un luogo sociale, mentre in tante realtà ancora viene considerato sociale e non socioassistenziale. Questo è assolutamente fondamentale. Poi che lo stress, il forte stress, porti alla possibilità di abusi, ripeto, anche magari solo psicologici, la cosa sicuramente esiste, ma questo esiste anche a casa, un po' esiste anche nei domicili, esiste perché l'assistenza a un anziano fragile, magari con decadimento cognitivo e disturbi comportamentali, è molto difficile, è molto dura. E allora dobbiamo intervenire sullo stress, che sia lo stress dell'operatore, lo stress del caregiver, chi si occupa di un paziente fragile con decadimento cognitivo e disturbi comportamentali non può farlo 24 ore su 24, è inumano. E quindi quando diventa inumano, ecco che lo stress porta anche al rischio magari di abusi psicologici e non proprio fisici. Negli abusi fisici non c'è niente da dire, l'abuso fisico è un delitto, sì, è una cosa che non si può fare, certo. Fine. Un abuso psicologico, certo, è più facile che succeda anche in una persona che poi in realtà cattiva non è, ma solo magari profondamente, certo, stressata da una situazione insopportabile.
Senta, professore, poi torno da Degani. Le vorrei chiedere, ma quali sono i segnali, perché anche qualche ascoltatore ci sta scrivendo in merito a questo, quali sono i segnali da tener presenti nel momento nel quale, no, abbiamo la sfortuna di avere un parente fragile, anziano e fragile all'interno di una struttura? A cosa dobbiamo guardare per capire se ci sono dei rischi di questo genere? Perché non è facile, no? Certo. Spesso, soprattutto quando c'è il decadimento cognitivo, comprendere esattamente cosa succede a queste persone.
Sì, al di là ovviamente di lesioni, che chiaramente le lesioni sono abbastanza possibilmente evidenti, però anche la mancata igiene, trovare la persona non pulita, non alzata o mantenuta a letto troppo tempo, alle volte anche l'agitazione che viene, momenti di delirium e di maggiore agitazione che vengono solitamente imputate al decadimento cognitivo e che magari invece sono la dimostrazione di un malessere interno, perché il paziente non viene accudito così come vorrebbe e si manifesta con un disturbo comportamentale e con un'agitazione superiore magari a quella che aveva di solito. Quindi attenzione attenzione a questi aspetti, ripeto, sì, in popolazioni estremamente fragili e complicate.
Certo, ecco, questo certo, naturalmente. Torno da Degani, ma prima voglio sentire Vittorio da Foligno, buongiorno. Da Foligno, ho capito bene, sì.
Pronto?
Da dove? Da Cologno?
Da Codogno.
Codogno, abbia pazienza, io sono... oggi abbiamo, come avrà intuito, qualche problema tecnico, quindi poi
grazie dottor Spezia dello spazio che mi avete dedicato. Prego. Buongiorno dottor Ungar e al presidente Ueba. Io sono appunto Vittorio Gazzola, sono un geriata e sono direttore sanitario di un RSA e mi occupo anche di riabilitazione geriatrica. Riguardo appunto la situazione di estrema fragilità economica che le strutture vivono, vorrei dire questo, che io credo che tutto il mondo geriatrico debba avviare un importante cambio di paradigma, nel senso che basta enormi spese prettamente sanitarie, farmacologiche, cliniche, di accertamenti, esami, che non cambiano più la qualità di vita dei grandi anziani fragili, ma tutto deve passare nella maggior parte in termini assistenziali, cioè più personale assistenziale, più persone che ti accompagnano in bagno, più persone che ti danno da bere e più persone che ti fanno compagnia. Basta esami inutili, basta accertamenti inutili. Enorme spesa per una popolazione che dal punto di vista prettamente medico e prettamente clinico può assorbire una minima parte, mentre ha il massimo vantaggio dall'ambito assistenziale.
Mi sembra un punto interessante, Vittorio, vorrei sentire cosa ne pensa Degani di questo.
Ma io credo davvero che il dottor Gazzola stia giustamente estremizzando quella che è la potenziale qualità di vita di una persona anziana in un RSA. Io devo accettare che è un grande anziano, devo accettare che ha comportamenti che comunque collidono con la normalità quotidiana, fa fatica a mangiare, va in wandering, ha comportamenti anche tra virgolette aggressivi, l'aggressività di chi non ha voglia e non si sente più in un corpo che non è più quello che si ricorda e che ha delle limitazioni fortissime. A quel punto però, e mi scusi, mi permetto quasi di tradurre le parole di Gazzola, sì. Io non devo riempirlo di farmaci, cioè non devo mai mandare una persona anziana in quella che si chiama contenzione farmacologica. Ah, che bello, non gli metto le spondine, non lo blocco con una cintura pelvica, ma perché lo riempio di farmaci e quello mi passa la giornata con l'occhio pallato. Non devo necessariamente portare tutti i miei anziani in una PEG, in un'alimentazione che non passa più per la bocca, ma devo avere il personale che può dargli da mangiare e devo avere anche la cultura di capire che può succedere che quel cibo ingerito per bocca, che vale una qualità di vita mille volte meglio, però crea a volte dei rischi e delle difficoltà, ma almeno gli faccio vivere meglio i suoi anni. Devo anche avere una persona anziana che può andare in wandering. Alzheimer è normale che vada in wandering e quindi mi cammini su e giù per stanze, corridoi, spazi, però devo avere le risorse per dargli quegli spazi e, come dice Gazzola, per qualcuno che tra virgolette lo tenga per mano, perché è molto più professionale il tema, ma lo accompagni nel suo camminare. In qualche modo devo capire che gli anziani che sono in RSA non è la popolazione anziana in quanto tale, è l'ultimo miglio della vita e sono persone che hanno il diritto di vivere prevalentemente la qualità anche della loro vita di relazione. Certo, c'è bisogno di più personale, di più accompagnatori, di più persone che possono dare da mangiare, di più persone che possono animare nell'ottica di una persona anziana la loro quotidianità. Il problema è che per far questo ci vogliono delle risorse che oggi non ci sono.
Certo. Due voci ancora di ascoltatori, via.
Mia moglie ha lavorato e lavora nell'ambito del servizio sanitario e ha lavorato in RSA. E da quello che ho potuto riscontrare, si tratta comunque di una professionalità che negli anni in passato è sempre stata demandata a quelle figure che poco avevano di professionale e che magari erano prevalentemente persone che venivano dall'estero alla ricerca di un lavoro tra virgolette facile, dove c'era necessità, dove non c'era bisogno di grande professionalità, ma serviva la manualità.
Ma abbiamo proprio bisogno, ci devono per forza essere dei corsi contro la violenza, contro gli anziani, per poter essere uomini? Non credo, un uomo dovrebbe avere pietà di chi ha bisogno, dovrebbe aiutarlo. Visto che non siamo tutti uomini, ma siamo anche bestie a volte, le telecamere, perché non ci sono le telecamere dappertutto in quei posti, dappertutto.
E questo è il punto della nostra ascoltatrice. Io non so che cosa ne pensa il... Rapidamente, Degani, sulle telecamere. Ci vogliono telecamere dappertutto, secondo lei?
Ma guardi, detto nella maniera più onesta possibile, le telecamere nell'RSA si potrebbero mettere solo negli spazi comuni. La violenza, quando accade, accade negli spazi personali, e una telecamera in uno spazio personale, nella propria stanza, vuol dire togliere l'ultima qualità di vita alla persona anziana. So che siamo alla mattina e siamo in radio, ma una persona anziana ha le sue necessità, ha i suoi bisogni, ha la sua intimità, ha anche ancora la sua sessualità in certi contesti, e io non posso farlo vivere con una telecamera addosso. Quindi la telecamera non è una risposta, ma sarebbe un peggioramento della qualità di vita di quella persona.
Altre due voci rapide e poi andiamo, ritorniamo al professor Unger.
Non c'è formazione che tenga su questi soggetti che non meritano nulla, ma la cosa importante, anziché parlare di contratti, è sempre solo di contratti, basterebbe cominciare a ragionare che le gare a massimo ribasso non fanno bene alle cooperative che si aggiudicano gli appalti e per avere utili sfruttano le persone che lavorano.
È inaccettabile che voi possiate anche lontanamente pensare che la formazione debba servire a prevenire le violenze psicologiche e fisiche nei confronti di un anziano. È inaccettabile. È una responsabilità penale che attiene all'individuo e non c'entra niente con la formazione. Cioè, se uno fa una cosa del genere non è adatto, punto e basta.
Sì, ma guardi qua, caro ascoltatore, spesso c'è una mancata comprensione, cioè la formazione serve a far sì che tu comprenda. È chiaro che se tu picchi una persona, quello è chiaro, cioè, non so come dire, non c'è formazione che tenga, ma a volte delle parole che tu utilizzi sono delle parole che vengono interpretate come una violenza e non lo sai perché non sei formato abbastanza. Vedo, a proposito di questo, professor Ungar, che sta emergendo molto questa questione della formazione, delle persone che vengono portate là dentro, tra gli appalti, le persone che arrivano da fuori, chi non è abbastanza formato, cioè in questo grumo di messaggi degli ascoltatori esce molto questo punto.
Beh, sta abbastanza anche in ciò che dicevo prima. Il mondo dell'RSA è profondamente cambiato, come si diceva, i pazienti sono molto complessi, sono pazienti, e quindi la professionalità di chi ci lavora è fondamentale, anche per evitare in realtà gli abusi, perché se sai meglio come comportarti, hai meno impatto magari emotivo, psicologico, e maggiore possibilità di lavorare. Sono assolutamente d'accordo col collega che parlava di un approccio diverso, meno esami, più umanità in questi pazienti. Noi spendiamo tantissimi soldi con esami e ospedalizzazioni inutili, che vanno assolutamente, dovrebbero essere drammaticamente modificate proprio nel cambio di paradigma dell'assistenza. Questo è assolutamente fondamentale, ma è proprio l'aspetto umano dell'assistenza di queste persone che deve modificarsi. Ed è chiaro che se prendi una persona non formata, la metti a lavorare in un ambiente fortemente sanitario, fortemente stressante, favorisci anche il rischio di burnout e quindi di violenze. Quindi non è vero che la formazione non serve. È chiaro, se una persona è dentro di sé cattiva e vuole picchiare le persone, certo, un po' certo lavorare con gli altri, ma questo certo. Questo in qualunque bambini, adulti,
in qualsiasi mestiere, nella scuola, dappertutto, naturalmente. Allora, grazie ad entrambi, grazie Luca Degani, presidente di UNEBA Lombardia, Andrea Ungar, past president della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria, ordinario di geriatria all'Università di Firenze, Carmelo Lauricella, Marco Santoro, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina, la squadra di 24 mattina. Un grazie a tutti voi per l'ascolto, ci risentiamo domattina alle 6:30, speriamo senza problemi tecnici. A domani, ciao.